Ed eccoci qua, centro di gravità permanente questa mattina insieme per quello che riguarda la presenza di Enrico Volpi. Questa mattina Enrico, buongiorno, già pronto pure lui nei nostri studi, in diretta, in studio. Buongiorno Enrico.
Buongiorno Andrea e grazie di averci ospitato nella tua trasmissione.
Allora, questa mattina sei qua perché c'è un appuntamento al MUPAC fissato per venerdì 15 alle 21 con un sound engineer che sarebbe l'ingegnere del suono, nonché fondatore della Phonoprint, nonché tante altre cose delle quali abbiamo già parlato in precedenza. Ho introdotto con Franco Battiato questo nostro incontro perché Franco Battiato fa capo di tutte quelle che sono poi le storie che Maurizio Biancani ha raccontato attraverso Sky Arte in queste puntate dedicate ai 33 giri. Bellissimo, straordinario documentario che vi consiglio di vedere se ancora non l'avete fatto, in tutte le puntate, da Giuni Russo, Arina Gaetano, a Zucchero, a Gaber, ad Andrea Graziani, ad Alla e perché no anche a Pino Daniele. Maurizio sarà il 15, quindi al MUPAC,
esatto,
dico bene,
esatto,
Enrico?
Andrea sarà con noi venerdì 15, cioè il prossimo venerdì alle ore 21 al MUPAC, a parlare del suo libro L'alchimista del suono, perché di fatto in questo libro si parla proprio di alchimia. Alchimia del suono, i suoni che è riuscito a trasformare e a renderli in emozioni, a rendere la tecnologia e a trasformarla in emozioni. E volevo approfittare anche per dire che questa presentazione rientra in un progetto che stiamo portando avanti con il circolo fotografico Colors Light e la Proloquio di Colorno al MUPAC, che ci accompagna, si chiama, gli abbiamo voluto dare un'identità quest'anno e il titolo è Trame di incontro, conversazioni con gli autori del nostro tempo. E che questo progetto ci accompagnerà per tutti i venerdì di maggio più un venerdì di giugno. Sempre parleremo di fotografia e di musica. La scorsa settimana con Alessandra Mauro abbiamo parlato di fotografia e invece questo venerdì, il 15, entreremo nel mondo del suono.
Detto questo, diamo il benvenuto a Maurizio Biancani, che dovrebbe essere
buongiorno,
in linea.
Buongiorno.
Maurizio, buongiorno. Intanto i miei personalissimi complimenti per questa serie di episodi dedicati ai 33 giri Italian Master su Sky Arte. E che dire, genesi, registrazione di album iconici, musica italiana utilizzando i master originali, e tu ci sei sempre, giusto? Dico bene, Maurizio?
È stato una bellissima esperienza quella con Sky. Abbiamo fatto ben 6 stagioni, quindi quasi 48 puntate. È stata una cosa molto bella, perché ho potuto riscoprire anche album che naturalmente non avevo registrato, ma i segreti di altri sound engineer e i suoni di altre produzioni. Una cosa veramente bellissima.
E tra l'altro si sono analizzati degli album di personaggi viventi, anche di personaggi che non ci sono più, quindi c'era,
esatto,
tutto un altro tipo anche di clima, no? Per vedere, raccontare aneddoti su quello, quell'altro, insomma, è stata davvero una serie, per chi ama la musica, straordinaria. Quindi complimenti.
Sì, molto, molto emozionante, perché ho potuto riaprire album come quelli di Battisti, come quelli di Gaber, cioè cose storiche praticamente, e scoprire che i prodotti e che le lavorazioni erano anche di allora fantastiche, bellissime, proprio fatte con una professionalità veramente incredibile. Guarda, mi è servita tantissimo anche professionalmente, e poi invece per gli album che avevo fatto io o comunque con gli artisti con i quali avevo lavorato, me li sono ritrovati lì per una seconda volta per parlare di cose che avevamo fatto insieme, ed è stato ugualmente bello, perché è stato come tornare a casa, no?
Che effetto fa, Maurizio, prendere in mano queste pizze di cose che sono state registrate, non dico secoli, ma comunque decenni fa, no? Che effetto fa?
È strana ma bella. Cioè, io avevo già provato questa sensazione, perché facendo anche dei remastering, come per esempio quelli di Vasco della collana Airplay, che stiamo facendo man mano, tornando a riprendere i brani, cioè gli album dei quarantennali prima, cioè quindi i famosi 40 anni, mi ero già trovato con questa emozione di andare a riprendere cose che avevo fatto veramente con tanto tempo prima, con una paura anche di scoprire che erano brutti, cioè che ascoltati mi avrebbero fatto una bruttissima impressione. Invece ti giuro, anche dopo tanto tempo ho riscoperto delle cose belle che mi hanno comunque fatto piacere, e quindi è stato come tornare giovane, ritornare esattamente nel momento che li stavo registrando. Mi sono ricordato tante cose ed è tornata l'emozione di quel periodo lì.
Ecco, a distanza di anni poi c'è stato il successo, no, di questi album, e immagino che quando così si analizza per la prima volta dice: bel pezzo, un capolavoro, un passaggio particolare. Qual è secondo te un capolavoro di quelli che hai riascoltato che dici davvero incredibile, che ha stupito ancora?
Allora, se devo parlare di quelli che abbiamo fatto con 33 giri, sicuramente gli album che mi hanno dato più sensazioni in assoluto sono stati quelli di Dalla, Come profondo il mare, che oltretutto è stata la prima puntata di 33 giri fatta con quel magnifico artista che è Ron, e poi siamo anche grandi amici, quindi è stato proprio un piacere lavorare con lui, e abbiamo scoperto in quell'album lì delle cose veramente bellissime, cioè una genialità nella scrittura, nella maniera di interpretare, eccetera, fantastiche, cioè proprio da essere completamente basiti dalla cosa, cioè ti giuro, io ne sono rimasto proprio stupito, quasi non riuscivo a parlare delle volte durante la puntata, perché eravamo emozionati sia io che Rosalino. E poi altre cose bellissime che abbiamo ripreso e che io non avevo rifatto, ma che quando sono andato a riaprire i nastri siamo rimasti sempre così, mentre ascoltavamo i pezzi eravamo rapiti dalla bellezza della musica. Sicuramente la puntata che ho fatto con Ivano Fossati su un disco che era Lindberg, musica bellissima che non avevo inciso io ma che ho scoperto fatta in maniera eccezionale. Poi c'era lì lui, quindi parlare con Ivano che mi spiegava come erano state registrate, fatte, eccetera, è stato meraviglioso. Un'altra cosa molto bella, posso aggiungerla sicuramente, il ritorno ad aprire i nastri che non avevo registrato ma che però erano meravigliosi, che è il disco di Alberto Fortis. Anche Alberto è un grandissimo artista, con lui siamo andati a riascoltare tipo La sedia di Lillà o altre cose che aveva fatto in quel periodo, e io non sapevo come fargli i complimenti perché era tutto veramente bello.
Maurizio, tu fai parte di quei personaggi famosissimi nell'ambito musicale, ma non famosissimi popolari come invece chi calca il palco, no? Tu ci sei sempre stato, anche nei live, anche nelle tue storie, nei dischi, sì. Ma se tu parli di Maurizio Biancani a colui che conosce un po' poco, ecco, il mondo musicale, non si interessa di phonoprint o di registrazioni, dice chi è in realtà. Tu sei la storia di 50 anni che hai riunito in questo tuo libro, L'alchimista del suono, potentissimo come titolo. Quando è che hai capito per la prima volta che il suono non era tecnica ma emozione in questo caso?
L'ho capito quasi subito, perché io ho cominciato, come dice anche il libro, l'ho raccontato, ho cominciato facendo il musicista, quindi diciamo suonando. E l'emozione che si provava rifacendo i brani degli altri, perché allora non facevamo musica nostra ma facevamo musica di altri, facendo poi dopo ballare la gente nelle balere, era già tanta. Cioè io ho capito subito che, o almeno questa era la mia impressione, che la musica era una cosa che ti dava delle emozioni e delle sensazioni che erano fantastiche. Quando mi sono messo a fare il fonico, la mia intenzione era assolutamente quella di portare avanti questo metodo di lavoro, cioè di non essere un tecnico dal punto di vista proprio tiro su i fader, guardo le lancette, cerco di non sbagliare tecnicamente a fare il mio lavoro, la mia registrazione, ma cerco di emozionarmi io per primo, perché poi dopo con il mio lavoro devo riuscire a farlo sentire anche all'ascoltatore. Come hai detto tu prima, noi siamo dei personaggi invisibili. cioè non siamo conosciuti al grande pubblico, cioè chi lavora in questa maniera dietro le quinte non avrà mai la popolarità che può avere l'artista, che è quello che sta lì davanti, è quello che ha scritto le canzoni, è quello che si fa vedere nei live. Io nei live ero al mixer, quindi bene o male distante 30-40 metri da quello che succedeva sul palco, però mi sono sempre sentito come un personaggio che fosse su quel palco, cioè per me non c'era mai nessuna differenza, cioè io facevo parte della band, facevo parte, certo, del gruppo, certo, nella stessa identica maniera. Ecco, se ragioni in quel modo lì, allora la musica ti prende come se fossi tu che suoni sul palco.
Ecco, secondo te il pubblico riesce a capire quanto sia importante un ingegnere del suono, come possa cambiare il destino emotivo di una canzone, oppure no?
Non lo so, questa è una bella domanda. Bisognerebbe chiederlo a qualcuno che può darti questa risposta, cioè all'ascoltatore, al fruitore poi del nostro lavoro. Io posso dire che il lavoro che facciamo, il lavoro che ho fatto, è stato fatto sempre in maniera da cercare di migliorare il più possibile, quindi dare un apporto il più grande possibile a quella che è già una meraviglia dal punto di vista dell'arte, cioè la creazione della canzone, la creazione del brano musicale. Non dimentichiamoci che se non ci fosse quella tutto il nostro lavoro sarebbe assolutamente inutile. Certo. Cioè prima si parte da una bella scrittura, poi ci sono tutte le elaborazioni tecnologiche per riuscire a farla sentire al meglio alle persone, ma io sono convinto comunque che un bel brano, lì vado contro al mio lavoro, ma che un bel brano può essere fatto anche solo chitarra e voce e registrato anche in una maniera diciamo abbastanza primitiva, e se è bello colpisce lo stesso e rende lo stesso al massimo. Però naturalmente poi c'è tutta la parte dopo di lavorazione, di tutto quello che facciamo, che serve per vestire questo brano, serve per dargli ancora più caratteristiche, per farlo arrivare alla gente. Ecco, questo è quello. Quando ci riesce è molto bello, perché senti che la canzone sta prendendo vita. In studio questa è una cosa che si nota proprio, cioè ti vengono i peli dritti, sei il primo che lo senti. Non è tutte le volte, sarebbe un miracolo se fosse così, ma certe volte le cose funzionano così, e quando hai quell'impressione tra gli addetti ai lavori, che mentre stai lavorando al brano, vuol dire che quel brano colpirà sicuramente. Ci abbiamo sempre preso da questo punto di vista.
Ecco, il libro L'alchimista del suono parla di tutte quelle che sono poi che sono gli anni in cui i dischi si costruivano in modo quasi artigianale. Cos'è che si è perso nel passaggio dall'errore umano alla perfezione digitale, secondo te?
Si è persa l'immediatezza e l'innocenza, se vogliamo usare un termine un po' romanzesco, perché il modo di fare musica di allora era un modo che ti dava la possibilità di far entrare in gioco tutti gli attori, cioè i musicisti, l'arrangiatore, il produttore, tutti quelli che partecipavano oltre all'artista alla creazione dell'opera potevano dare il loro apporto, e noi l'abbiamo sempre sfruttato questo. Quando si facevano i dischi con Vasco o con Dalla o con tutti quelli con i quali ho lavorato, ognuno diceva la propria, cercava di dare quel piccolo contributo che poi serviva a rendere grande il lavoro in generale. Adesso la maniera di fare musica è diventata perfettina, tutta pignola, nel senso che si pensa che debba essere tutto perfetto perché così è meglio. Secondo me no, cioè non è che gli errori ci hanno portato per forza a fare dei capolavori, però la parte umana che c'era in quel modo di lavorare era sicuramente quella che dava il valore aggiunto. Adesso i dischi, come ho già detto molte volte si fanno in casa, da soli, davanti a un computer, scrivendo tutte le parti musicali, poi realizzandole con degli strumenti virtuali, viene tutto benissimo, non ci sono errori, è tutto perfetto, a molte volte è già perfetto anche il suono, quando mi arrivano i brani fatti così non c'è più quasi niente da modificare, però mi arriva anche un brano che è triste. C'è qualche cosa di malinconico in tutto questo, non c'è stato mai una possibilità per chi l'ha realizzato di mettersi a confronto con qualcun altro che magari gli diceva guarda che così non è un granché, proviamo un'altra strada. Diventa una cosa un po' fine a se stessa, non lo so, una musica che in questo momento non mi sta dando tanto per quello che sto ascoltando.
Ecco, tu hai lavorato con personalità davvero gigantesche, no? Diversissime, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Battiato, Pino Daniele e tanti altri, e ti sei trovato anche davanti a degli artisti che non erano poi quelli che sono diventati, nel senso che erano per alcuni primi passi, per altri proviamo con questo album, vediamo che cosa succede. Tu capivi subito che un artista aveva qualcosa di particolare, di irripetibile, oppure dicevi speriamo che vada bene?
Allora, io non ho mai fatto come mestiere il produttore o il discografico, quindi non ero un talent scout, non sono partito con questa caratteristica, però ti giuro che il carisma e quello che trapelava da certe persone che erano magari anche allora al primo album, eccetera, ti faccio un esempio su tutti, la prima volta che Lucio ha portato in studio in Phonoprint Samuele Bersani e io ho lavorato con lui ai suoi primi quattro dischi, comunque anche il primissimo, Samuele già e io avevo ha capito che era un grandissimo, cioè aveva una maniera di porsi sulla musica, una genialità in quello che scriveva come parole e un modo anche di fare proprio con questa sua voce calda, quasi narrante, che non poteva sbagliare. E lì per esempio Lucio era un grande perché ne ha beccati tantissimi, cioè aveva capito per esempio che Luca Carboni sarebbe diventato uno dei grandissimi della musica italiana e l'ha prodotto per primo quando Luca faceva ancora degli altri mestieri, faceva addirittura il commesso
di scarpe, cioè, giusto?
Di scarpe esattamente, sì, in un negozio molto importante di Bologna. Ma lui per Lucio era già un artista, l'aveva sentito subito, cioè le prime cose che aveva sentito aveva già detto no, questo diventerà un grande, e nessuno di noi l'aveva capito all'inizio perché era acerbo, Luca era molto molto nascosta la perla che era dentro alla confezione, diciamo. E Lucio l'aveva capito, come aveva capito per esempio che sarebbero diventati dei grandi gli Stadio e un grande cantante Cuoreri, che addirittura all'inizio non voleva cantare, cioè Lucio si è imposto per farlo diventare il leader degli Stadio. Cioè intuizioni di questo genere per esempio Dalla le aveva, e io penserò sempre che è stata un'altra grande caratteristica di questo personaggio pazzesco che abbiamo avuto. Però diciamo che sì, come ti ho detto, se una persona aveva questa caratteristica lo dimostrava già da subito. Vasco per esempio è stato l'esempio più calzante che io ho avuto quando sono andato a sentirlo, che lui non aveva ancora inciso un brano, e nella discoteca dove si esibiva come DJ,
lo Snoopy lui a un di certo Modena, punto, giusto? Lo Snoopy di Modena era
lo Snoopy di Modena, esattamente. Un mercoledì sera io capitai nella discoteca dove si esibiva, e lui a un certo punto smise di fare il suo lavoro di DJ, prese una chitarra acustica, disse a tutti quanti sedetevi, vi faccio sentire delle canzoni che ho scritto ultimamente. Tutti gli diedero retta e lui emozionò la gente direttamente così. Cioè chitarra e voce, e nessuno osò più dire niente, cioè c'era solo emozione. Quindi sì, vuol dire, io quando sono tornato a casa quella sera lì ho pensato questo sbanca sicuramente, cioè diventerà un grandissimo, se ha questo carisma qui in questa maniera diamogli la possibilità di incidere le sue canzoni e diventerà una rockstar, e in effetti è diventato poi una rockstar.
Quindi vedi che sei stato anche tu talent in qualche modo, nel senso che avuto la possibilità di
accorgerti. Era facile con Vasco, era facile.
Maurizio, ci facciamo una pausa perché abbiamo un po' di musica, il GR, poi torniamo per la seconda parte insieme. Ho preparato per te Lucio Dalla, visto che abbiamo aperto con quello,
fantastico.
Come profondo il mare. A fra poco.
siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Accendi la radio, accendi le emozioni.
Radio Parma, sempre con te.
E stamattina le emozioni le stiamo così un po' percependo dalle parole di Maurizio Biancani, ospite quest'oggi con il suo libro L'alchimista del suono, e il 15 maggio con Enrico Volpi sarai tu a intervistarlo, Enrico, con i MUPAC a Colorno, sì, alle ore 21.
Sì, esatto, Andrea, dialogherò con Maurizio e approfitto per ringraziarlo nuovamente per aver accettato il nostro invito, perché io sono veramente felicissimo di averlo a Colorno. Come ti dicevo prima di andare in diretta, ho imparato a conoscerlo attraverso la trasmissione 33 Giri Italian Master, che, della quale avete già parlato, e successivamente poi ho scoperto che ha pubblicato un libro e ho fatto carte false per contattare la casa editrice per averlo a Colorno, e io sono felicissimo di averlo venerdì sera a Colorno al MUPAC. Abbiamo preparato, insomma, spero una bella serata per tutti e vi aspettiamo. E a proposito di questo, Andrea, approfitto per fare una domanda, anticipare una domanda a Maurizio. Ecco, venerdì al MUPAC poi parleremo di come nasce un suono, di come si costruisce un'emozione in studio. E quindi chiedo a Maurizio cosa ti piacerebbe che il pubblico scoprisse o ascoltasse in modo nuovo dopo questa presentazione?
Questa è una bella domanda, perché va in una direzione che a me piace molto, cioè quella che le canzoni vanno ascoltate con molta attenzione. Ecco, questa purtroppo è anche una cosa che ai giorni nostri invece vedo che viene molto dimenticata. Tutto è zappato, cioè si fa del gran zapping e si ascoltano 10-15 secondi di un brano, e se non dà subito qualche cosa si passa uno successivo e altre cose. La maniera di ascoltare la musica invece sappiamo benissimo che è un'altra, è mettersi religiosamente davanti al prodotto. Una volta c'era il vinile, quindi c'era il gesto sacrale di prendere la testina e metterla sul primo solco e ascoltare tutta la facciata del disco. Quello ti dava la possibilità di gustare appieno quello che l'artista voleva comunicarti e capire tutte le emozioni che potevano uscire da quel 33 giri. E questo è quello che secondo me si è un po' perduto, e che la gente dovrebbe, come dici tu, tornare a scoprire, cioè tornare a scoprire quelle emozioni lì e capire che c'è sarebbe bello riuscire. Io spero che il mio libro gli abbia potuto dare, per quelli che l'hanno letto naturalmente, gli abbia potuto dare queste informazioni, fargli capire tutto il lavoro e l'amore che c'è dietro a una lavorazione. Non è solamente l'artista con la sua chitarra o col suo pianoforte che scrive il brano, ma ci sono tutti dei professionisti che cercano di migliorare questa cosa e portarla a chi poi comprerà il prodotto e lo ascolterà.
Ti faccio una domanda: hai attraversato un periodo anche, tralasciando la musica italiana, dell'Italo disco in America con Malavasi. Quanto ancora molti in Italia non ne avevano compreso poi la reale portata? Secondo te quel movimento è stato rivalutato troppo tardi?
È stato quasi, allora non si era capito quasi, cioè nessuno lo sapeva, perché i brani arrivavano dagli Stati Uniti e venivano considerati brani americani e quindi erano importati praticamente. Nessuno sapeva che li facevamo a Bologna in Via dei Coltelli, e solamente una parte della lavorazione veniva poi finita negli Stati Uniti. Però quella parte di lavoro è stata una cosa secondo me importantissima, perché ha permesso alla musica italiana di valicare i confini e di farci conoscere anche in un mercato così difficile come quello americano. Tieni presente che un album come Change, che è stato forse una delle cose più belle che siamo riusciti a fare in quel periodo, stiamo parlando dell'80, è arrivato al primo posto nella classifica di Billboard. Quindi diciamo i risultati anche dal punto di vista proprio di numeri sono stati fantastici. Dal mio punto di vista tutti quegli anni lì sono stati la mia vera università. Cioè io lì ho imparato in 2 anni più che se avessi fatto probabilmente il fonico qui in Italia per 15, perché quando siamo andati là il gap il gap tecnologico e di approccio al mio lavoro era veramente grandissimo. Cioè io vedevo lavorare in una maniera diversa, vedevo macchine che venivano usate in un modo differente, vedevo attrezzature che da noi non erano ancora importate e che poi dopo questo mi è servito, perché io quando sono tornato a lavorare in Italia mi sono portato tutte queste esperienze e mi sono portato anche l'idea di comprare queste macchine, e in Phonoprint l'abbiamo poi fatto e abbiamo fatto un salto di qualità enorme.
Con, immagino, relativo versamento di sangue, giusto?
Ma non ti dico, quando ci dissero la cifra che dovevamo sborsare per acquistare il mixer e i registratori con i quali io lavoravo negli Stati Uniti, che erano degli MCI americani che non erano ancora importati ufficialmente, noi svenimmo, cioè io e il mio socio, che eravamo i due che decidevamo le innovazioni tecnologiche, diciamo, cioè davamo gli input anche agli altri soci per cercare di essere sempre i primi, come ci eravamo messi nella nostra testa, cioè praticamente non sapevamo come fare. Poi non so perché, eravamo veramente matti, quindi facevamo dei leasing che nessuno avrebbe mai accettato, perché significava indebitarsi fino al collo e altre cose, ma noi l'abbiamo sempre fatto. C'è andata anche sempre bene, devo dire che alla fine siamo sempre riusciti a onorare i nostri impegni e a portare avanti Phonoprint con l'idea di essere sempre quel po' più avanti degli altri concorrenti.
Maurizio, una domanda davvero uomo di studio, ingegnere del suono: qual è il suono più difficile da registrare bene? Una voce, una batteria oppure il silenzio tra due note, secondo te?
Allora, ti posso dire quella che è la mia esperienza, naturalmente, poi magari i miei colleghi possono avere altre idee su questo. Io ritengo che lo strumento più complesso sia la batteria, perché è fatta da tanti suoni diversi che fanno sì che tu devi usare tecniche differenti per ogni componente. Cioè un Charleston non è una cassa della batteria, non è una kick drum, un rullante non ha lo stesso suono di un tamburo, e ogni batteria è diversa dalle altre oltretutto. Quindi è uno strumento complesso, ma il più difficile dal punto di vista proprio tecnico, secondo me, e forse non tanti lo riescono a capire, ma se uno lo registra se ne può accorgere, è il pianoforte. Perché il pianoforte fondamentalmente è uno strumento a percussione, anche se magari nessuno ci fa caso, perché ha dei martelletti che battono sulle corde, e quindi ha dei transienti o comunque ha delle caratteristiche sonore che lo rendono molto difficile da registrare. Cioè registrarlo bene e registrarlo senza difetti significa essere comunque uno che sa quello che fa, non basta mettere un microfono e appoggiarlo lì casualmente, come magari in altri strumenti può capitare. Cioè bisogna capirlo il pianoforte, è uno strumento complesso che va dalle frequenze più basse alle frequenze più acute, con una possibilità per il pianista di avere una dinamica e una manualità diversa a seconda di chi sta suonando. Quindi io lo ritengo uno degli strumenti dove c'è più attenzione, e sono anche il più contento quando sento che il suono è molto bello.
Allora, il chimista del suono è pieno di curiosità, pieno di aneddoti anche. Hai lavorato anche con Ennio Morricone. Com'era stare tecnicamente, umanamente davanti a una mente così gigantesca, Maurizio?
Troppo emozionante. Le prime volte mi sembravo proprio un ragazzino che si metteva di fronte al maestro. La musica di Ennio è fantastica, cioè quando vai a ascoltare le cose che ha fatto, e io le avevo lì sotto le mani perché potevo alzare un Fender e sentire uno dei suoni che aveva pensato e registrato, eccetera, è emozionante. Cioè, non riesco a esprimerlo, cioè quando finalmente mi hanno dato la possibilità di rimasterizzare dei capolavori come tutte le musiche dei film che aveva fatto, eccetera, eccetera, io mi ci sono approcciato proprio con una pratica quasi religiosa, hai capito? Cioè, ho cercato di non sbagliare assolutamente, di toccarli il meno possibile perché mi sembravano già tutti perfetti, quindi il lavoro che era stato fatto sia come scrittura che come registrazioni in anni che io ero ancora giovane per riuscire a valutare quelle cose lì era fantastico. Lui ha scritto delle pagine di musica che sono indelebili, fanno parte della storia.
Maurizio, ti faccio un'ultima domanda: c'è un disco a cui hai lavorato che secondo te oggi non viene ancora considerato abbastanza importante nella storia della musica italiana?
Allora, ma se mi fai delle domande difficilissime, perché è chiaro che se mi chiedevi invece qual era il disco al quale io sono più legato e altre cose, ormai sono allenato a rispondere.
E mi darei anche quello, ma immagino sì, che te la facciano tutti come domanda.
Sì, esatto. Allora, di dischi che abbiamo fatto molto belli, che non sono stati immediatamente apprezzati o addirittura non sono poi stati apprezzati neanche in seguito, ne abbiamo fatti, perché naturalmente non tutti potevano essere dei successi. Quindi ci sono stati dei dischi che non sono stati immediatamente capiti. Io ne ho fatto uno con Dalla, al quale sono invece legatissimo, che è 1983. 1983 è un disco che Lucio ha voluto fare dopo il suo trittico più famoso, quello di Come profondi il mare, Lucio e Lucio Dalla. E ripetere il successo di quegli altri tre era difficile. In più lui si era messo ormai in un viaggio suo mentale e di scrittura musicale diverso da quel periodo lì. Non lavorava più con Alessandro Colombini, che era stato il produttore di quei tre album, non lavorava più all'RCA, era venuto a lavorare con noi in Phonoprint, quindi era cambiato un po' tutto il suo modus operandi. Noi abbiamo fatto un disco che secondo me è bellissimo, perché io lo ritengo un disco del quale vado fiero, che è appunto 1983, e quando è uscito non ha avuto un grande eco. Lucio c'era rimasto malissimo perché pensava improvvisamente non mi vogliono più bene, non mi capiscono più, ma il disco era difficile, i pezzi erano lunghi 6 minuti, 8, cioè sembravano delle suite, cioè non potevano essere immediatamente capiti dal grande pubblico, che invece aveva sentito Futura, Balla Balla Ballerino e Cara. Cioè Lucio era tornato a scrivere sia dal punto di vista delle parole sia dal punto di vista della musica come gli album precedenti, quelli che faceva coro versi, quindi facendo canzoni meravigliose ma non facili. Però adesso è stato poi capito, perché alla fine l'album ha avuto un grande riscontro lo stesso, nel tempo ha fatto dei numeri importanti anche come vendite, e quando io parlo di quest'album ai fans di Lucio, alle persone che lo conoscono, ormai è assodato che sia uno dei suoi capolavori.
Tra l'altro prodotto da Mauro Malavasi, no? Quell'album c'era Gaetano Curreri alle tastiere, i cori, c'era Ricky Portera alla chitarra, insomma.
Sì, c'erano gli stadio alla loro ennesima potenza praticamente, sì.
Maurizio.
E tutti musicisti incredibili che hanno dato una sonorità a Lucio. Lucio sapeva benissimo che quella era la sua band, cioè quelli che riproducevano in musica quello che lui scriveva con nella sua testa.
Maurizio, a questo punto l'album te la sei voluta, la domanda ultima, banale, ma me l'hai chiesta tu, per cui qual è? Raccontaci.
Allora, l'album al quale io sono più legato naturalmente è quello che, come dico nel libro, mi ha cambiato la vita, perché prima era una cosa e dopo era un'altra, ed è Bollicine naturalmente, anche se è facile prenderci, perché forse è stato uno dei massimi successi che ho fatto insieme a Vasco. Ha cambiato la vita di tutti noi. Bollicine è un album che io ho anche prodotto insieme a Guido Elmi, quindi ho avuto anche maniera di esprimermi maggiormente, perché potevo dire la mia anche sulla parte musicale, non sulla parte tecnica, e quindi è un album che io ricordo con estremo piacere. In più, quando l'ho ripreso per il quarantennale, mi sono accorto che avevamo fatto veramente un bel lavoro, devo dirlo senza superbia, cioè ascoltato dopo 40 anni è un album che non ha perso niente. La sua caratteristica principale, non dico che sia la parte tecnica, è naturalmente la parte musicale. Vasco aveva scritto delle canzoni, una più incredibile dell'altra, e noi le abbiamo vestite, coccolate e abbiamo cercato di metterle al massimo per riuscire a inciderle sopra il nostro supporto. Credo che ci siamo riusciti e quell'album lì è uno di quelli dei quali io vado più fiero in assoluto.
E ricordiamo anche che Vita Spericolata arrivò penultima a Sanremo, tanto per capirci, no?
Assolutamente, prime sì, posizioni. Doveva andare così, doveva poi andare essere così. Invece un successo planetario, esatto.
Poi Bollicine, Giocala, Mi piace perché tutto il resto di queste 8 sì, canzoni straordinarie.
Portatemi Dio, Deviazioni. Se ci fai caso, un album con ogni canzone diversa dall'altra, sia a livello di suoni che a livello di scrittura. Non c'è una canzone che sia identica. Ed è stata una sfida, perché sembrava una compilation all'inizio. E noi avevamo paura che la gente la prendesse come non hanno un'idea e mettono canzoni diverse una dall'altra nell'album. Ma la grande capacità di Vasco di legare il tutto con i suoi testi e la sua voce è quella che lo rende un inarrivabile. Cioè lui basta che canti qualche cosa ed è già personalizzato, hai capito? Cioè è una caratteristica che hanno in pochi, devo riconoscerlo. Cioè ci sono anche artisti bravissimi, incredibili, eccetera, che però se esulano dal loro genere vanno a scoprire altre sonorità e altre scritture, improvvisamente non sono più così, diciamo, non riescono più a dare il massimo di loro stessi. Rossi invece è pazzesco.
Maurizio, ci vediamo venerdì sera alle 15 al Mupag insieme a Enrico Volpi che ti intervisterà. Grazie a proposito per
grazie
quello che ci hai concesso questa
mattina.
Grazie
a voi, è stato un piacere grandissimo.
Ciao a tutti, grazie Andrea per averci ospitato, grazie Maurizio, ti aspettiamo venerdì alle 21 al Mupag.
Il sound di Parma è qui.
Radio Parma, la radio siamo noi.